Benvenuti a Radio Blast! Vi vogliamo bene!
Dio vi benedica, fratelli cari, benvenuti di nuovo a Radio Blast. E buonasera, fratello Giuseppe.
Buonasera, Angelina. Come stai?
Grazie, Gesù. Sono eager to hear the continuation.
Eager. How do you say eager? Desiderosa.
Desiderosa sentire la continuazione dei messaggi su Giuseppe. Non vogliamo parlare sempre e solo delle notizie, perché già si parla di questo virus dalla mattina alla sera. Quando è necessario, sì, ma oggi studiamo la Bibbia.
Allora, abbiamo finito Genesi 39, vero?
Sì, l'abbiamo letto tutto.
Va bene, vogliamo attaccare il capitolo 40?
Genesi 40.
Nel nome di Gesù, Signore, aiutaci, aprici la nostra mente, il nostro cuore, il nostro spirito. Signore, vogliamo imparare queste cose. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Per favore, Angela.
Grazie, Gesù. Genesi 40. Dopo queste cose, avvenne che il coppiere e il panettiere del re di Egitto offesero il loro signore, il re d'Egitto. E il faraone si adirò con i suoi due ufficiali, con il capo coppiere e il capo panettiere, e li fece mettere in carcere, nella casa del capo delle guardie, nella stessa prigione dove era rinchiuso Giuseppe. E il capitano delle guardie li affidò alla sorveglianza di Giuseppe, il quale li assisteva. Così essi rimasero in prigione per un certo tempo.
Capito, questi erano pezzi grossi, questi erano capi. Quindi fu assegnato ad assistere questi capi.
Mm-hmm.
Lì, caro mio, chi sgarrava il faraone? Cioè, non è che andava lì a vedere le leggi cosa dicevano. Quello schioccava le dita, il capo coppiere, il capo panettiere, in prigione. In prigione però sono sempre due capi. Mm-hmm. Quindi lì c'era il Giuseppe, che era il capo della prigione.
Sì.
Va bene? Questa gente era così importante che addirittura il direttore della prigione mise Giuseppe, che era il capo della prigione, sotto di lui, ad assisterli, a servirli. Volete mangiare, volete bere, vi serve un cuscino.
Una bella prigione questa.
Hai capito?
Non è male.
Quindi questa gente dice VIP, VIP, VIP.
Verso 5. Nella stessa notte il coppiere e il panettiere del re d'Egitto, che erano rinchiusi nella prigione, fecero entrambi un sogno, ciascuno il suo sogno, col sol particolare significato.
Cioè, la stessa notte tutti e due fecero un sogno ciascuno. Vediamo cosa significa qui.
Il mattino seguente Giuseppe venne da loro e vide che erano preoccupati.
Cioè, visi lunghi.
Allora egli interrogò gli ufficiali del faraone che erano con lui in prigione nella casa del suo padrone e disse: perché avete oggi il viso così mesto?
Capito? Perché siete così scoraggiati? Che di solito siete così contenti quando arrivo con la colazione, il cappuccino, la brioche, il tramezzino. E che succede che oggi siete così abbattuti? Guardate che colazione che ho portato. Ed essi risposero.
Essi gli risposero: abbiamo fatto un sogno e non vi è alcuno che lo possa interpretare. E allora Giuseppe disse loro: le interpretazioni non appartengono a Dio? Raccontatemi i sogni, vi prego.
E qui entriamo in uno dei segreti di Giuseppe. E qual è questo? Qui c'è un segreto grandissimo di Giuseppe per capire i sogni. Infatti, per tutte le cose che lui faceva, la saggezza, cioè, qui c'è il suo segreto. Qual è il segreto?
È che lui riesce a sentire la voce di Dio?
Cioè, il suo segreto è che dà la gloria a Dio. Le interpretazioni non appartengono a Dio.
Non è Dio
che può dare l'interpretazione. Cioè, questo cosa denota? Che gli occhi di Giuseppe erano sempre
su Dio,
puntati su Dio.
Vero, sì.
Capisci? Cioè, Gesù ha detto: dall'abbondanza del cuore la bocca parla, dall'abbondanza del cuore gli occhi guardano. In base a dove guardi con gli occhi, sai dove sta guardando il cuore. Abbiamo anche l'occhio del cuore, un occhio diverso. È come un radar, come un occhio che guarda in continuazione in una direzione o l'altra. E la direzione che il cuore nostro sta guardando viene mostrato da quello che facciamo con le mani, da dove camminiamo, a cosa pensiamo, cosa diciamo, a che cosa ci apriamo, giusto o sbagliato. Tutto proviene dal cuore. La parola dice: figlio mio, guarda il tuo cuore, perché da lì vengono i valori della vita. E quindi dice: le interpretazioni non appartengono a Dio, raccontatemi i sogni, vi prego. Va bene, tutti, noi ci scrivono tanti fratelli che ci chiedono di interpretare i sogni, va bene? Sì. Alcuni sono delle barzellette, va bene? Ho sognato mia nonna che mi diceva buongiorno, come stai? E gli ho detto bene, grazie. Frate Giuseppe, cosa vuol dire questo sogno? Vuol dire che tua nonna ti sta salutando. Va bene, riceviamo sogni così. Sì, a volte. Sì. Ho sognato che io andavo per strada, pioveva e allora ho aperto l'ombrello. Cosa vuol dire, frate Giuseppe? Ma fratello, ma per cortesia, fratello, se sogni interpretato di voi, non vuol dire che pioveva, per non bagnare così. L'interpretazione è che non volevi bagnarti, d'accordo?
Sì.
Però se, quando ci sono cose così... E comunque i sogni, tutti possiamo interpretare i sogni. Va bene, che la Bibbia dice uno parla in lingua e l'altro interpreta. Va bene, lingua interpreta. Tu quando uno sta parlando in lingue, tu fai mente locale, focus, focalizzati, concentrati sul suono delle lingue, cioè che nessuno capisce, no? Anche la persona che sta dando messaggio in lingue non capisce cosa sta dando. Però se tu ti concentri, cosa succede? Nella tua mente si aprirà qualcosa che sarà l'interpretazione. Questo però è il tuo cuore pieno di Gesù. Va bene?
Sì, sì, sì.
E quindi quando uno... Vedete sempre quando vi dicono ho sognato questo o quest'altro, fate bene attenzione. Va bene? Vedete se c'è qualcosa, qualche attinenza, qualche cosa a che fare con la Bibbia, con le scritture, la situazione. Di solito Dio manda i sogni per indicarci una strada dove andare. Il Signore non manda un sogno per dirci come siamo bravi, no? Non manda i sogni così. Non ha bisogno di dirci questo, siamo peccatori. Ce lo può mandare per incoraggiarci, ma di solito per guidarci. Perché per incoraggiarci leggi il Vangelo e le epistole di Paolo, di Pietro, i Salmi, quelli ti incoraggiano. Anche il Radio Blast un pochino, cerchiamo di incoraggiarvi sempre. Va bene,
sì.
Quindi focalizzatevi su quello che la persona ti dice, anche i dettagli sono importanti. Mm-hmm. Va bene, persone vestite di nero, di scuro, chiariscuri, eccetera. Cioè, come si interpretano i sogni? Come fai a sapere se un sogno, l'interpretazione che dai è giusta? Devi conoscere la Bibbia, devi conoscere la parola. Che l'interpretazione... Di solito Dio dà dei sogni, di solito perché sono profetici. La maggioranza dei sogni che Dio dà sono sempre profetici. Dio non ti darà un sogno per dirti che l'America ha vinto la guerra, la seconda guerra mondiale. No, c'è bisogno di un sogno. Ti darà un sogno che si avvererà fra un giorno, una settimana, un mese, un anno. Ti darà un sogno, per esempio, che so, esci dall'Europa, che viene l'inferno. Questo è un buon sogno. Che tutti devono ricevere, secondo me. Perché la donna deve ricevere questo sogno per spostarsi nel deserto per 3 anni e mezzo. E quindi, in conclusione, i sogni interpretateli per sapere che la vostra interpretazione è giusta. Andate alle scritture, andate alla parola e vedete se è basata sulle scritture, se la vostra interpretazione è basata sulla parola di Dio.
Amen.
E allora andate tranquilli.
Amen.
Andate tranquilli. Il sogno, l'interpretazione deve, uno, dare la gloria a Dio. Va bene. 2, come difendersi dal diavolo. 3, siamo nel tempo della fine, cosa fare? Un sogno, per esempio, che c'è una chiesa, c'è delle infiltrazioni, falsi fratelli. Ecco, controllare bene i fratelli della chiesa se c'è qualche Giuda, perché praticamente sono in quasi tutte le chiese ormai. Angela.
Sì, continua a leggere?
Andiamo avanti.
Verso 9. Così il capocopiere raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse...
Qual è il suo sogno adesso? Forza ragazzi, fate conto che siete Giuseppe nella prigione e dovete interpretare questo sogno.
Oh oh.
Va bene?
Non è facile.
Tu fai conto che sei Giuseppina? Va bene, Giuseppina Angela? Va bene, interpreta questo sogno.
Mamma mia.
Forza ragazzi.
Nel mio sogno...
Addestriamoci.
Nel mio sogno, ecco, mi stava davanti una vite.
Una vite...
E in quella vite vi erano 3 tralci.
3.
Appena ebbe messo i germogli, fiorì e diede dei grappoli di uva matura. Ora io avevo in mano la coppa del faraone.
Quindi già qui c'è un'indicazione. In questo sogno lui adesso è con faraone, non è più in prigione. Ci siamo?
Sì.
Quindi questo ti dice il luogo. Allora, attenzione a questo sogno. 3 tralci, 3. Come mai 3? 3 è un numero... significativo, cioè qui in questo sogno il numero di 3 è indicativo germoglia, va bene, positivo, sai, una vite che germoglia è una cosa positiva. I grappoli di uva matura, altro segno positivo. Sono alla presenza di Faraone, va bene, gli metti in mano la coppa, positivo, sono con Faraone, sono tornato al mio posto. Ci siamo?
Sì.
Sto interpretando il sogno.
Verso 11. Ora, io avevo in mano la coppa del Faraone. Presi l'uva, la spremetti nella coppa del Faraone e misi la coppa in mano del Faraone.
Ok, la spremetti con la mano, eccetera, se, oppure la spremetti in un altro modo. Queste sono tutte coreografie. Dovete interpretare la cosa principale, cioè qui praticamente questo è tornato al suo lavoro. Questo è il punto, sì. Verso 12. Cosa dice Giuseppe?
Giuseppe gli disse, questa è l'interpretazione del sogno. I tre tralci sono 3 giorni.
Oh, 3 tralci, 3 giorni.
In capo a 3 giorni il Faraone ti farà rialzare il capo.
Rialzare il capo perché è la presenza di Faraone, abbiamo detto.
Ti ristabilirà nel tuo ufficio e tu darai in mano al Faraone la coppa, come facevi prima, quando eri suo coppiere.
Quindi diciamo qua, questo sogno è quasi self-explanatory, va bene? si spiega da sé. Cioè praticamente col Faraone gli dà da bere. Tu vedi qualcosa di negativo qua?
No.
Niente, zero. Allora, però qui adesso Giuseppe dice, ok, io ho fatto la mia parte. E adesso non è che per caso tu puoi fare la tua parte per me, io ho aiutato te. Adesso ti... cosa dice 14?
Verso 14. Ma ricordati di me quando sarai felice. Ti prego, usa benevolenza nei miei confronti, parlando di me al Faraone, e fammi uscire da questa casa. Perché io fui portato via di nascosto dal paese degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla da essere messo in questa prigione sotterranea.
Alleluia, qui Giuseppe dice, ok, ho fatto il mio dovere, vediamo se tu puoi mettere una buona parola di raccomandazione. Capito? Dai il mio curriculum a Faraone, dice, guarda, questo qui è... insomma, non è un cattivo, cioè così, no? Allora, cioè, lì, chi è che c'era lì che ascoltava?
E l'altro servo del Faraone.
Il capo panettiere stava ascoltando.
Sì.
E dice, dice, però, incoraggiante questa interpretazione. E dice, ma anch'io ho fatto un sogno. 16.
Il capo panettiere, vedendo che la interpretazione era favorevole, disse a Giuseppe, anche io nel mio sogno, ecco, avevo 3 canestri di pane bianco sul capo.
Allora, qui di nuovo il numero di 3 di pane. Canestri di pane bianco, questa è una cosa positiva.
E nel canestro più alto vi era ogni sorta di vivande cotte al forno per il Faraone.
Quindi anche questa è una cosa positiva, vivande, praticamente come se fosse di nuovo tornato al suo posto anche lui.
E gli uccelli le mangiavano dal canestro che avevo sul capo.
Alt! Il Faraone non le mangiava, lo mangiavano gli uccelli. Come Gesù dice nella parabola, Matteo 13, dice le seme per le strade, gli uccelli le mangiavano. Quindi qui siamo una cosa negativa, ma non solo una cosa secondaria.
Sì.
Qui la conclusione di tutte queste cose qui, gli uccelli se le mangiavano e Faraone niente. Quindi immagino un Faraone che il suo cibo se le fa, che praticamente questo capo panettiere fa mangiare il cibo del Faraone agli uccelli e il Faraone dice questo qua è buono a nulla. Ecco, qui viene l'interpretazione. 18.
Allora Giuseppe rispose e disse, questa è l'interpretazione del sogno, i 3 canestri sono 3 giorni, in capo a 3 giorni il Faraone ti asporterà la testa dalle spalle, ti farà impiccare a un albero e gli uccelli ti mangeranno le carni addosso.
Ok, quindi non è difficile interpretare che se uno è impiccato ad un albero gli uccelli ti mangiano le carni di dosso. Va bene, ora nel sogno non ci sono indicazioni che sarebbe stato impiccato. Quindi in questo caso Dio gli ha dato una parola di saggezza, dire se questo qui si è fatto mangiare il cibo dagli uccelli, la conseguenza sarà che Faraone questo qui lo fa uccidere. Quindi in quel tempo si usava l'impiccagione e Giuseppe dice ti farà uccidere tramite impiccagione. E allora qui subentra un dettaglio del sogno, gli uccelli. E gli uccelli cosa mangiano? Mica c'aveva un canestro pieno di cibo sulla testa, evidentemente mangiano lui.
Sì.
Capisci? Però dare un'interpretazione così a uno che è lì in prigione, che tu stai servendo, lustrandogli le scarpe, eccetera, non è facile. E qui cosa vediamo? Un altro dettaglio della personalità di Giuseppe. Qual è?
Non lo so.
Che Giuseppe è un profeta.
Ah.
Capisci? Il profeta non ha paura a dare la verità anche se amara. Benedetto chi non inciampa in me. Benedetto chi non è offeso in me, ha detto Gesù. E qui vediamo Giuseppe è un profeta che non ha paura di nessuno.
Amen, amen.
Perché vedete, se non date la verità, anche se amara, non siete più profeti. Quindi è inutile essere un profeta di Dio, un apostolo, un missionario, un discepolo, un evangelizzatore, se abbiamo paura di dire la verità. Andiamo al verso 20.
Genesi 40, verso 20. Ora il terzo giorno, il giorno del compleanno del Faraone, avvenne che egli fece un banchetto per tutti i suoi servi e fece alzare il capo al capo coppiere e alzare il capo al capo panettiere in mezzo ai suoi servi. Così ristabilì il capo coppiere nel suo ufficio di coppiere, perché metteste la coppa in mano del Faraone. Ma fece impiccare il capo panettiere secondo la interpretazione che Giuseppe aveva loro data. Il capo coppiere però non si ricordò di Giuseppe, ma lo dimenticò.
E qui, come accade spesso nel mondo, e qui vediamo il mondo, qui vediamo la fedeltà di Giuseppe e l'infedeltà del capocopiere. Non gli costava niente dire, anzi, dice, guarda, c'è uno in prigione che interpreta i sogni, però non era il tempo di Dio. E qui vediamo
perché?
Che la infedeltà, perché? Perché la infedeltà del capocopiere va con la volontà di Dio, perché?
Perché?
Perché lo dico io?
No, e non è giusto che Giuseppe deve stare ancora di più in prigione, già è innocente, non dovrebbe essere lì. Perché deve stare ancora di più? Perché Dio lo vuole lì?
Perché è giusto che il capocoppiere si dimentica.
Non è giusto.
E invece è giusto.
It's unfair.
It is very fair.
Tutto quello che Giuseppe sta vivendo non è giusto.
Ma in questo caso è giusto, perché?
Non lo so.
Io non te lo dico, ti faccio tribolare.
Sì, devi dirmelo.
Devo dirlo. Allora, è giusto perché il Signore ha un piano più grande, ha un piano maggiore. Non vuole che Giuseppe esca dalla prigione premiato, contento, felice per le strade in Egitto a fare cosa? In mezzo agli idoli. Il Signore ha un piano diverso. Vuole che rimani in prigione perché? Uno, perché continua a imparare l'umiltà, che non è mai troppa. Ma più importante, perché Dio ha un piano superiore. Non lo vuole premiare togliendolo dalla prigione e basta. Vuole premiarlo che esca dalla prigione per regnare in Egitto. E per far questo deve aspettare che... Deve aspettare cosa?
È che Dio sta formando il suo carattere?
No, quello certo. Ma Dio deve aspettare che i pianeti non sono ancora allineati nella posizione giusta. Sai, i pianeti si spostano sempre, giusto?
Sì.
E sto parlando tra virgolette in senso allegorico, e i pianeti non erano nella posizione giusta, sto parlando
perché?
Simboli, cioè perché Faraone ancora non aveva avuto il sogno.
Ah, ok.
Cioè Dio deve aspettare che Faraone c'ha il sogno, che tribola un poco per trovare l'interpretazione, non la trova, e finalmente questo qua si ricorda che in prigione c'è uno che interpreta i sogni e veramente lo interpreta, perché lui è stato ristabilito, va bene? Ma l'altro è stato impiccato, il panettiere è impiccato e il capocopiere è benedetto, quindi qui siamo sicuri che questo qua lo interpreta sul serio. Ma qui stiamo andando avanti, stiamo andando nel capitolo seguente qui.
Quindi questo capitolo ci insegna come interpretare sogni, ma anche ci insegna quando ci sentiamo come dentro una prigione, forse in una situazione in famiglia o nella vita, in qualsiasi situazione difficile. Adesso i fratelli sono in isolamento, in quarantena, tanti di loro forse si sentono come in una prigione.
Ma qualcuno magari vicino a loro o qualche persona conoscente magari andrà anche in cielo, se è cristiano. E anche in quel caso dobbiamo... avere fede.
Sì, sì, sì. Cioè rimanere fedeli nelle cose piccole, così che Dio vede che ci può confidare anche le cose grandi.
Sì, se uno va in cielo è una cosa grande, però rimanere fedeli in qualunque situazione. Cioè
sì,
se tu sei
sì,
bloccato
sì.
A casa, che non puoi uscire, se i mercati hanno finito l'acqua, hanno finito il cibo, hanno finito tutto, però tu sei stato fedele fino adesso, va bene? Hai messo da parte il cibo, c'hai almeno 100 litri di acqua ogni persona... c'è da parte 10 kg di sale, 20 kg di piselli, 30 kg di ceci, 40 kg di farina, c'hai 10 litri d'olio, c'hai stai a casa e ti fai le ciambelle, ti puoi fare la pizza se vuoi, ti prendi un mese di vacanza. Va bene, che il Signore sono anni che ci avverte, mettete da parte il cibo d'emergenza. Qualche tanica di diesel nel garage o benzina. Quando senti avvisaglie Milano, se a Milano taglia la corda, se sei a Milano, perché fra poco bloccano Milano.
Non possono uscire da Milano.
Non possono più?
No.
Ciao, già troppo tardi.
No.
Capito? Questo già, il Signore me l'ha detto a me nel 2011 di tagliare la corda. 2011 mi sono spostato, mi aspettavo anche guerre che ancora non sono arrivate. È arrivato qualcosa, non so se è peggio, ma comunque, perché almeno con le guerre, poi vedi, c'è la guerra in Siria, una fiumana di 1 milione di siriani ha attraversato la Turchia e stanno entrando in Grecia, che non li vogliono fare entrare, caos anche lì, ne parleremo magari a fine settimana. Va bene?
Sì, sì.
Però dovete, Proverbi 22:3, il saggio vede venire il male e si nasconde, lo stolto va avanti tranquillo e ne porterà la pena o la morte, quello che è.
Sì.
Va bene, quindi prepararsi per tempo, fratelli, va bene?
Amen. E se c'è qualcuno che potrebbe aiutarci, farci del bene, però si dimentica di noi, come il capo copiere, andiamo avanti con gli occhi su Gesù, fedeli, e non ci lamentiamo. E non è facile, sai? È una buona predica, però quando devi metterla in pratica c'è sempre qualcuno che è in colpo più di me, che vedo che ha sbagliato più di me, e non è facile rimanere in silenzio, dare gloria a Dio, non lamentarti.
Beh, come dicevo prima, è stato giusto che il capocopiere si dimenticasse di Giuseppe. Capisci? È stato un errore giusto. È stato uno sbaglio corretto.
Perché Dio aveva un altro piano più grande.
Dio aveva un piano più grande. Quindi quando tu soffri una sofferenza, un problema, una moglie che dà i numeri, un marito scapestrato, Dio ha un piano più grande. Capito? Cioè, nella Bibbia c'era, come si chiamava? Abigail. Verso la fine del libro di Samuele c'è la storia di Abigail e Nabal. E cosa faceva questa qua? Abigail doveva sopportare un marito che dava i numeri.
Nabal.
Un marito che si meritava...
Era terribile, sì.
Capito, castighi. E lei lo sopportava, è diventata una delle più grandi donne della Bibbia. È stata fedele con un marito debosciato.
Finché Dio lo ha tolto di mezzo. Dio ha deciso quando.
E Abigail, Dio l'ha benedetta, che si è sposata, Davide l'ha preso come sposa, Davide, diciamo, simbolicamente rappresentava Cristo, che le mogli di Davide rappresentavano la sposa di Cristo, che lì c'è la poligamia, ma dovete intenderla come, le spose di Cristo che costituiscono l'unica sposa. E questa qui ha dovuto sopportare quel pelandrone di marito, va bene, che poi il Signore lo uccide, va bene, è assolutamente stolto,
sì.
Leggetelo, cos'è, in 1 Samuele 25, credo, sì, credo, 1 Samuele 25, la storia di Abigail con quello stolto di marito di Nabal, che Dio poi, questo qui è morto da solo, questo qua, è morto di paura, voi leggete il capitolo.
Di paura.
Va bene.
E perché Abigail è rimasta fedele in quelle situazioni difficili, con il marito difficile che aveva, è per questo che poi
un marito
è stata
impossibile.
Impossibile. Per questo è stata promossa alla posizione più alta in Israele, cioè moglie di Davide.
E certo, che poi Davide non è che si è preso molto cura di lei, perché lui ha perso la testa a Bathsheba. Ma ciò non toglie nulla alla sua fedeltà, alla sua benedizione, che in cielo Abigail con Bathsheba non c'è paragone. La benedizione che riceverà Abigail, non c'è paragone con Bathsheba. Bathsheba è quello che è. Abigail è l'immagine della sposa di Cristo, che Davide non si è preso molto cura di lei. È un po' un'immagine che certe mogli, certe sorelle hanno mariti che non si prendono cura di loro, non meritano neanche l'ombra di queste mogli, di queste sorelle. Ma, e anche viceversa, naturalmente.
Ma hai ragione, sai, perché Bathsheba aveva un buon marito. Uria era un uomo eccellente davanti a Dio, fedele. E Bathsheba lo ha tradito. mentre Abigail aveva un marito terribile
disastro,
e non lo ha tradito.
E non l'ho tradito. Guarda, è come il giorno con la notte. Batseba con Abigail, guarda, non ce ne... guarda, non ne parliamo neanche.
È vero, sì.
Cioè Batseba è un po' come Laodicea e Abigail è come Filadelfia. Perché non preghiamo e chiediamo a Gesù che ci dia la fedeltà di Abigail?
Amen.
Non solo di Giuseppe, ma anche di Abigail, va bene?
Amen.
Quindi
Amen.
Qui c'è un esempio per gli uomini, Giuseppe, e c'è un esempio per le donne, Abigail. Ma in Cristo Gesù sono uguali, va bene?
Grazie,
nel
Gesù.
Nome di Gesù. Diciamo una preghiera che Gesù ci dà questa fedeltà
preghiamo,
tenere duro col marito o la moglie che sono fuori binario, finché è possibile. Quando non è possibile, oh, addio, eh?
Sì. Amen, amen.
Va
sì,
bene,
preghiamo,
c'è una preghiera?
Amen.
Grazie Gesù. E io vorrei chiedere a te di pregare.
Ok.
Okay, capito, tu sei, tu sei sicuramente una piccola,
grazie,
una piccola Abigail.
È molto piccola.
Angela Abigail.
Grazie
Gesù.
Allora,
Dio ti benedica,
Signore.
Io ammiro molto la tua fedeltà. Dio ti, il Signore ti benedica.
Oh Signore, aiutaci a essere fedeli. Amen, anche a me. Non sono abbastanza fedele.
Dopo le tue esperienze disastrate e sentimentali, vedo che hai veramente dato il tuo cuore a Gesù e posso testimoniarlo e sei un grande esempio.
Grazie Gesù, Signore. Veniamo a te, Signore, e ti chiediamo di perdonare ogni volta che abbiamo mormorato, che ci siamo lamentati nel nostro cuore o ad alta voce. E perdonaci, Signore, perché ogni situazione nella nostra vita è messa da te davanti a noi per insegnarci tante lezioni importanti. Quindi, Signore, aiutaci a essere come Abigail, come Giuseppe, essere fedeli anche quando la situazione davanti a noi è difficile, quando sembra terribile, ingiusta. Aiutaci a rimanere fedeli, guardare a te, pensare che sei tu che stai controllando la nostra vita e tu stai formando il nostro carattere, così che nel futuro potrai usarci per cose grandi che daranno gloria a te, che aiuteranno altri. Aiutaci, Signore, a vedere più alto delle nostre situazioni e non scoraggiarci dai problemi che affrontiamo. I problemi formano il carattere, ci fanno più forti, ci aiutano a diventare guerrieri, essere come Gesù. Quindi guardare a te e camminare in fedeltà nel nome di Gesù. Aiutaci, Signore, a non lamentarci, a non fare paragoni con altri, ma guardare la tua parola e prendere la nostra forza dalla parola, dagli esempi di persone come Giuseppe, Abigail, nel nome di Gesù. Anche loro sono stati tentati come noi, però hanno superato. Quindi anche noi possiamo farlo, specialmente perché abbiamo il tuo Spirito che ci aiuta, il tuo Spirito Santo sopra di noi, che ogni passo ci accompagna, ci guida, ci parla, ci incoraggia. E ti ringraziamo per questo. Grazie, Signore. Amen.
Grazie, Signore. Una bellissima preghiera.
Amen.
Signore, la faccio mia anch'io. Molto bello come hai pregato. Dobbiamo vedere cosa Dio sta facendo nella nostra vita. Vedere non solo cosa il diavolo sta facendo, cosa il diavolo ha fatto nella vita di Abigail con un marito così sciagurato. Perché Dio ha permesso un marito così terribile? Perché Dio ha permesso che Giuseppe fosse tentato da una donna che poi lo manda in prigione, che lui non vuole peccare, i fratelli lo stesso. E no, cosa fa Giuseppe? Non si lamenta mai. Se noi possiamo non lamentarci mai, saremo come Giuseppe, come Abigail. Gesù non si è mai lamentato. Perché mi perseguitate? Perché mi volete lapidare? Perché Dio permette questo? Perché Dio non mi aiuta? Perché cosa? Grande il premio in cielo se tu accetti questa persecuzione che il diavolo manda, che Dio permette, che tu sopporti. Le persecuzioni, il fuoco delle tribolazioni è per vedere, controllare, verificare se la tua fede è vera o falsa. Quindi nel nome di Gesù Cristo, Signore, che la nostra fede sia vera.
Amen.
Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù.
Primo Pietro 1:7. Gloria a te, Signore. Aiutaci, Signore, nel fuoco. Quando siamo nel fuoco, come Giovanni ha detto, dopo di me viene uno che vi battezzerà col fuoco. Ed è questo il fuoco che parlava Giovanni Battista. Di quale fuoco parlava? Di questo fuoco, un fuoco spirituale. Quale? Spirituale, però che può diventare materiale. Cosa dice?
Primo Pietro 1:7. affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Alleluia! Se vogliamo essere onorati in cielo, onorati in Cristo, sopportiamo le prove, sopportiamo il fuoco. E nel fuoco, nelle prove, nelle disgrazie, guardare Gesù, benedire Gesù, benedire Dio, ringraziarlo anche per le prove, ringraziarlo per qualunque cosa sia. Una malattia che il diavolo manda, che è un problema in famiglia, un attacco satanico dal di fuori, dall'interno. Benedire il Signore che ci onora di metterci in quella prova affinché possiamo dimostrare di che stoffa siamo fatti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Bene, con questo, fratelli, stiamo continuando. Come vedete, siamo alla conclusione di questo messaggio. E ci fermiamo qui, però continueremo, perché qui siamo appena arrivati a Genesi capitolo 40, no?
Sì.
Ecco. E continueremo. Stiamo studiando la Bibbia. Vogliamo studiare, studiare un po' la Bibbia. C'è così tanto da imparare, sì, per studiare la Bibbia.
Quindi la vita di Giuseppe è affascinante.
Fateci sapere se vi piacciono questi studi biblici, fratelli, che possiamo farne altri.
Mi piacciono, sì, mi piacciono tanto. Continua.
Sì, ma io voglio sapere le pecorelle. Tu sei la predicatrice, adesso vediamo
io sto imparando,
che devono sopportarci. Va bene, quindi scriveteci, mandateci i vostri commenti, se è pollice alzato, pollice abbassato, pollice teso, pollice verso, va bene? Scriveteci e fateci sapere.
Amen.
Che Dio vi benedica. Amen.
Ci risentiamo con i fratelli domani, giovedì, alle ore 20.
Poi annunceremo quando sarà
il prossimo,
il seguito di questo insegnamento su Giuseppe. Vi faremo sapere la data.
Sì, e vi vogliamo bene, vi abbracciamo e ringraziamo Dio per questa opportunità di approfondire i capitoli di Genesi.
Sì, quindi come vedete, fratelli, non tutti i mali, i mali coronavirus vengono per nuocere, perché attraverso questo male, il coronavirus, il Signore ci ha ispirato a fare questi insegnamenti.
Sì, sì, sì.
Quindi anche se una cosa è mandata dal diavolo, Dio lo può usare per sua gloria e perché magari studiamo un pochettino extra la Bibbia.
Amen.
Alleluia.
Amen. Sì, gloria a Dio.
Però non vi preoccupate del coronavirus, che io sento la voce del Signore al riguardo. Dice, tranquilli figli, tranquilli, dice il Signore. Non credete che io sono in grado di distinguere tra il buon seme e la zizzania, tra i miei figli e gli altri? Io vi proteggerò. Sì, è vero che anche alcuni miei figli vengono colpiti da questo male, è vero, così come anche tanti martiri hanno dovuto pagare il prezzo delle persecuzioni, ma nessun capello vostro perirà, e mi riferisco allo spirito. Ci sono delle persone che soffrono per il coronavirus e che non sono del diavolo, sono persone che sono buon seme, perché il diavolo attacca, così come ha attaccato i martiri. Anche questi dicono, non vi preoccupate, io sono il Signore, io mi prendo cura di voi. Io vi guarirò, vi proteggerò qui in questa vita oppure nella prossima, perché in questa vita molti dei miei figli devono perdere la vita come martiri, come è successo in passato. Ma anche in questo caso dovete confidare in me, io sono il Signore. Non temete la morte, perché per voi, o figli miei, non ci sarà mai la morte, perché siete i miei figli.
Amen. Grazie Gesù.
Alleluia. Grazie Signore.
Grazie Signore. Grazie Signore.
Alleluia. Amen. Grazie Gesù.
Amen.
Dio ti benedica, Angela. Grazie a tua assistenza.
Anche a te, Giuseppe.
Il Signore ti ha dato uno spirito meraviglioso. Sei una benedizione. Grazie Gesù.
E che Dio mi aiuti. Grazie per tutti gli insegnamenti. E fratelli, vi amiamo. Scriveteci, rimaneteci vicini. Vi vogliamo bene.
Amen.
Ci sentiamo domani, giovedì, alle ore 20. Ciao, ciao.
Come l'infinito, ho bisogno solo di te. dolcemente parlami e ritroverò un'aurora e una nuova melodia. Le tue mani sfiorerò. Avrai cura di me. So che mi guarirai.
Non mi feriranno.